questa iniziativa. Io sono Claudia e do il benvenuto alla presentazione del libro Nel nome di chi di Valeria Collina, madre di Youssef Zarba, uno dei partecipanti all'attacco presso il London Bridge il 3 giugno 2017. E coautore anche di Primo Maranda, giornalista presso Agi e L'Espresso. Per il settimanale L'Espresso Ibrahim si è occupato di mondo arabo, migrazioni e ha seguito anche il caso Regeni, è entrato nella squadra Regeni Leaks. Abbiamo con noi oggi anche Luca Minetti, che è ricercatore indipendente dell'Associazione Giornalista Alberti di Torino e professionista nel campo della comunicazione multimediale e dell'istruzione. Ha lavorato per 15 anni come consulente per l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dal 2011 è membro della rete di sensibilizzazione sulla radicalizzazione RAN, istituita dalla Commissione Europea. Oggi con gli ospiti presenti vorremmo affrontare un tema che sicuramente è attuale, allo stesso tempo delicato, che caratterizza in qualche modo la società del nostro tempo. Un tema che subisce anche tantissime trasformazioni e tante interpretazioni su come viene raccontato, spesso dettato da semplificazioni e possiamo dire purtroppo anche da mistificazioni. E quindi c'è bisogno anche di fermarsi a ragionare su cosa significhi questo tema, il tema della radicalizzazione dell'estremismo violento, che è alla base dell'iniziativa di oggi. Un tema che appunto sicuramente a livello europeo in questi anni ha preso molto piede, anche dal punto di vista appunto delle istituzioni che se ne occupano, e a causa appunto dei diversi attentati che si sono svolti sull'europeo, perché è un fenomeno che in qualche modo ha anche sorpreso un po' i paesi dell'Unione Europea, che non si sarebbero mai immaginati forse un fenomeno di questo tipo, e molto spesso anche portato avanti da cittadini dei propri paesi. E vorrei quindi appunto affrontare questo fenomeno che nulla di scontato non ha nulla e quindi ha bisogno appunto di essere analizzato in profondità. E questa necessità si evince appunto dal fatto che molto spesso quando si va ad analizzare come questo fenomeno viene anche raccontato sulla stampa, capiamo come appunto può esserci una semplificazione o appunto mistificazioni e anche ripercussioni negative. Quindi ci tengo molto al fatto di dedicare un momento a questa iniziativa e ringrazio di nuovo gli ospiti presenti per aver accettato il nostro invito. E vorrei iniziare con subito una prima domanda per Ibrahim riguardo al libro. E in particolare appunto volevo chiederti come è nata l'idea di questo libro, come ci siete arrivati insieme a Valeria Collina a scrivere questo libro.
Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che questo libro è nato un po' si è formato nei giorni successivi all'attentato di Londra. Il 3 giugno, la sera del 3 giugno c'è stato questo attentato, è la stessa sera della finale di Champions League, dove a Torino c'è stata un po' un'altra forma di attentato, comunque paradossalmente numeri altissimi di feriti, una ragazza poi è rimasta morta, travolta dalla folla che scappava. Avrete visto che la settimana scorsa sono stati arrestati diversi ragazzini, direi, che probabilmente loro per cercare di rapinare alcuni degli spettatori presenti in piazza San Marco a Torino hanno scatenato quel caos. E negli stessi momenti a Londra c'erano questi tre ragazzi che avevano noleggiato un van, erano andati lungo il London Bridge, hanno visti le due persone, poi sono scesi, hanno coltellato altre persone. Nel giro di poco è arrivata la polizia che li ha in qualche modo fermati. Loro indossavano delle finte cinture esplosive proprio con quell'intento di non farsi arrestare. E tutte le volte che c'è un attentato, purtroppo siamo abituati agli attentati in Europa, vengono fuori le notizie goccia dopo goccia, insomma, spesso addirittura spari nel centro e quindi non si capisce bene cosa. E credetemi, c'è sempre anche una corsa, anche tu hai parlato di mistificazione, faccio un esempio molto breve, 2 settimane fa c'è stato un attentato, non lo so, con un atto criminale di una persona che aveva problemi mentali a Münster in Germania e aveva investito delle persone praticamente con un atto, e Giorgia Meloni nel giro di qualche minuto aveva accusato l'Islam violento che piega ancora l'Europa, eccetera. E quindi vengono fuori le informazioni, di solito cominciano a venire fuori alcuni primi dettagli sulle persone, sui responsabili, chi erano, cosa facevano. E quella volta sono subito emersi dei tre attentatori, e per il terzo invece i dettagli non erano stati resi noti nell'immediato. E lunedì è cominciato a trapelare un collegamento tra l'Italia e Londra, e quindi penso il Corriere della Sera abbia scritto, aveva rapporti con l'Italia, e ovviamente tutta una serie di, uno può avere rapporti, può esserci passato, può anche Anni Samri, l'attentatore del mercato di Natale di Berlino, era partito in sostanza dall'Italia e poi è stato ucciso in Italia dalla polizia di Sesto San Giovanni. E fatto sta che martedì mattina praticamente la polizia Medicus di Bologna è andata a casa di Valeria Collina, la madre di Youssef Zagra, per annunciarle appunto che Youssef era morto, era uno dei tre attentatori. E nel giro di pochissimo Fagnano, che dove abita Valeria, è un posto tranquillo, un posto dove uno andrebbe a trascorrere il periodo di riposo per isolarsi anche quasi dal mondo, è diventato il centro del mondo perché c'erano giornalisti davvero da tutto il mondo. Io invece ero qui a Bologna, ero alla Sala Polsa, c'era il G7 Ambiente e c'era Galletti che parlava di ambiente, eccetera. E sono su un gruppo WhatsApp di bolognesi e un'amica mi ha detto che appunto conosce Valeria e che aveva contatti con lei. Io ovviamente gli ho detto se vuole parlare, insomma, io la chiamo. E è stata così, Valeria mi ha posto subito una condizione, la prima condizione, che poi è stata quella che si è ripetuta nel tempo, e che quella intervista sia in qualche modo utile per fare in modo che non accada più, per fare in modo che altri madri non soffrano ciò che ha sofferto lei e ciò che hanno sofferto le madri delle vittime dell'attentato. E uscita con l'intervista, l'ho scritta per l'Espresso e è stata ripresa da tutti i giornali di diverse parti del mondo, e da lì sono arrivate le proposte a Valeria per scrivere il libro, che ha voluto che lo facessimo insieme per tutta una serie di, probabilmente perché avrete letto nel libro, non si parla, forse marginalmente si parla di quello che è il terrorismo, si parla di tante altre cose, e Valeria ha raccontato nel libro la sua vita, o come mi piace dire, le sue vite, e questo è.
Grazie. Allora passerei alla seconda domanda che rivolgo un po' a entrambi. Un po' appunto hai anche già anticipato qualcosa nella tua risposta, perché appunto volevo un po' concentrarmi su quello che è il ruolo dei giornalisti, della stampa in questo contesto, perché appunto la racconta del libro, l'impatto civili dei primi giorni con i giornalisti che hanno appunto assediato la sua abitazione, e appunto di come ci sono state esperienze anche diverse a seconda dei giornalisti che si sono presentati, di cui alcuni appunto avevano semplicemente l'interesse molto semplicistico di trovare qualsiasi minima informazione da poter spendere sulla stampa, e chi invece appunto ha mostrato un interesse molto diverso, che era tenuto sicuramente da maggiore rispetto e in qualche modo anche una comprensione. E quindi vorrei appunto chiedervi un po' qual è il ruolo dell'informazione della stampa nella narrazione degli attentati terroristici e quale sia un po' la linea rossa che ne marca oltrepassare quel diritto di informazione e che invece oltrepassandola porta a fomentare semplicemente ulteriori discorsi di odio e di mistificazione.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie dell'invito a Claudia. Mi tocca subito fare, non essendo un giornalista, non posso fare l'avvocato difensore dei giornalisti, quindi farò l'accusa in questa frase.
È molto difficile difendere, fatti accusare.
È facile accusare, sì. Beh, io poi credo. Dobbiamo sempre essere consapevoli che gli attentati al terrorismo vanno maneggiati molto con estrema cautela, perché poi portano a divisioni, a polarizzazioni dell'opinione pubblica. Ma naturalmente il terrorismo non può fare a meno della stampa. C'era McLuhan che diceva che proponeva proprio degli elementi monici: chiudete il coverage al terrorismo, no, non dategli più copertura mediatica, il terrorismo non potrebbe sopravvivere. È vero, no? Non avessimo mai un'immagine, una notizia del terrorismo, non esisterebbe. Peccato che il diritto all'informazione sia un diritto fondamentale e quindi questo aspetto sia non sia praticabile. Però detto questo, l'aspetto della stampa è, possiamo fare due casi emblematici. Lo stesso modo in cui poi le sue lettere, la stampa ad esempio, è stata molto incerta se pubblicare o non pubblicare, e alla fine chi è che ha deciso della vita di Aldo Moro? In parte essenzialmente lo Stato, perché c'era la possibilità di una trattativa che non è uscita, e alla fine Moro viene ucciso e il suo funerale di Stato con il Papa e tutto il centro politico viene fatto nella Basilica di San Pietro con il Papa, senza la bara e senza i familiari. Guardiamo un caso attuale, le due operanti rapite in Siria. Loro si sono beccate via social non solo gli insulti, perché era il primo capo operazione che andavano a fare in Siria, non si capiva esattamente che andassero a realizzare, ma col fatto che erano anche giovani donne, si sono presi una quantità di insulti sessisti, ai quali appunto si sommavano quelli politici. Ora, la questione è che il terrorismo ha bisogno della stampa, ma il terrorismo è soprattutto la definizione di un soggetto di terrorista estremamente, diciamo, delicata. Sappiamo benissimo che non c'è una definizione, e quindi se non c'è una definizione di terrorismo, tra l'altro inizia a diventare anche difficile la definizione di vittima. E nel dibattito di questi giorni, no? C'è stato questo attacco in Siria, però noi per 5 anni siamo stati ossessionati dalla presenza di Daesh, dello Stato Islamico, come il terrorismo, la sfida arrivasse da lì, e molta meno attenzione è stata posta a un altro tipo di terrorismo, quello portato avanti da Bashar al-Assad. Nei primi 3 anni del conflitto siriano lui ha in maniera assolutamente volontaria colpito essenzialmente bambini attraverso cecchini e attraverso bombardamenti. Voglio dire, sul libro di John Hogg, che è uno dei massimi psicologi sociali sulla mente dei terroristi, rammenta giustamente che quando si parla di terrorismo dobbiamo sempre ricordarci che c'è il terrorismo contro lo Stato e c'è il terrorismo di Stato. I casi di terrorismo di Stato nella storia moderna sono molti più di quelli del terrorismo contro lo Stato, e la specifico caso di Bashar al-Assad è una novella forma di terrorismo di Stato che andava a piegare la popolazione siriana uccidendo. Il termine terrorismo viene dal terrore della rivoluzione francese. Il primo a eseguirlo è stato lo Stato francese, che per la prima volta ha colpito quelli che non erano più sudditi ma cittadini. Lo faceva tagliandoli la testa con la ghigliottina, ma non solo, annegandoli nella loria quando non riuscivano più a smaltire i prigionieri politici, e non riuscivano più a smaltirli con la ghigliottina, li portavano in mezzo alla loria e facevano affondare la barca. Beh, del terrorismo di Stato sicuramente passato poi per i regimi totalitari, alle dittature latinoamericane con i voli della morte, beh, Bashar al-Assad è l'incarnazione di una di queste. E allora, ecco, ci sarebbe sicuramente più equilibrio se la comunicazione ricordasse sempre che esistono queste due forme, perché l'idea di considerare sempre il terrorismo essenzialmente quello che si manifesta contro gli stati, che siano gli stati musulmani molto vicini all'Occidente, che siano i paesi occidentali che intervengono sullo scenario medio orientale, è vero. Ma se si avesse un quadro maggiore del più oggettivo di quelle che sono le dinamiche conflittuali nelle varie aree del mondo, il termine terrorismo forse andrebbe molto,
messo un pochino più definito, con più capire.
Nel pratico il ruolo della stampa anche nel raccontare il terrorismo, e qualche mese fa, mese scorso, c'è stato un attentato, l'ultimo, quello in Francia, a Trebay, quello al supermercato Super 1. Noi abbiamo all'AGI, io lavoro alla redazione esteri all'AGI, quindi ci occupiamo di quello che succede fuori dall'Italia. È arrivata la notizia, proprio il lancio, di un uomo che si è barricato in un supermercato con degli ostaggi. Noi abbiamo dato la notizia perché appunto è il nostro lavoro dare la notizia, ma non è stata assolutamente considerata, perché ovviamente poteva essere una rapina, poteva essere uno svitato, poteva essere... Qualche minuto dopo pare che l'uomo abbia detto di appartenere allo Stato Islamico, fermi tutti. È cambiato tutto, copertura assoluta, e TG che sono stati interrotti, perché il collegamento, insomma, trasformare quell'atto criminale nella sua quotidiana banalità in un atto di terrorismo è stato semplicemente quel collegamento con lo Stato Islamico, quindi non era più una rapina, non andava più raccontata come una rapina, ma andava raccontata come atto terroristico. E ovviamente cambia tutto. E come viene raccontato? Nel senso, c'è da dire che è cambiato anche il modo di raccontare gli attentati. Non so se sicuramente ricorderete, i primi attentati in Europa sono stati quelli a Charlie Hebdo, quelli recenti, dell'ondata. E con Charlie Hebdo c'è stata una copertura, almeno una settimana di approfondimento, sia nel pomeriggio che in prima serata, è stato detto tutto il possibile immaginare, anche perché fino ad allora lo Stato Islamico era un'entità che non ci riguardava direttamente, era appunto, rientrava in tutto il calderone Medio Oriente, Siria, e quindi potevano uccidersi. Pensate che prima di Charlie Hebdo lo Stato Islamico si era reso responsabile del genocidio della comunità yazidi nello Xinjiang, quindi stiamo parlando di una follia umana che andava assolutamente combattuta, contrastata. Ma noi, e questo era successo nell'estate, e l'attentato ci ha detto a gennaio, e lì il mondo europeo e occidentale si è svegliato. In quell'occasione c'è stato il famoso titolo Bastardi Islamici, anche questo è un modo di raccontare il terrorismo, il famoso titolo Bastardi Islamici, per indicare tutta una 1.600.000.000 di persone, senza spiegare nulla, senza un minimo di dubbio. E qui devo dire, purtroppo, facendo un paragone anche con in particolare nell'altro attentato a Londra, quello Westminster, tra i giornali italiani e i giornali inglesi. I giornali inglesi, il giornalismo inglese è ancora modello di giornalismo per noi, è un giornalismo che dà la notizia, e quindi attentato, quindi un uomo che ha ucciso un vestito delle persone e ha accoltellato a morte un poliziotto. E invece in Italia tutti i titoli erano sul terrore che piomba a Londra, sul sensazionalismo, non solo informazione ma anche e soprattutto sensazionalismo. E ci siamo abituati agli attentati in Europa, tant'è che la copertura mediatica è diminuita nel tempo, e quindi paragonando l'attentato di Chavento e a quello di Nizza, ad esempio, nel 2016, Nizza, se non ricordo male, dove Nizza è stata una strage immane di persone che celebravano la festa della Repubblica Francese, e il racconto, la copertura è stata comunque minore, perché nel frattempo c'erano stati tanti altri attentati in mezzo, c'erano stati poi gli attentati prima c'erano stati gli attentati in Bataclan, e quindi anche noi ci siamo in qualche modo abituati a leggere, e i giornali a scrivere di attentati. Il fattore terrorismo e come la stampa contribuisce al terrorismo, paradossalmente noi prima abbiamo parlato dell'assedio a Valeria per avere qualche informazione, ma in realtà c'è un altro assedio universale che viene fatto a chi sta a casa nel salotto a guardare la televisione, perché soprattutto quei, abbiamo adesso i canali All News, principalmente in Italia sono tre, Rai News, TG Com24 e Sky TG24, che fanno una diretta continua, e quando c'è un attentato, come potete immaginare, non ci sono informazioni da raccontare, non ci sono, c'è davvero poco da dire, perché bisogna aspettare il tempo che si capisca quello che è successo, ma dovendo approfittare del, del momento, vengono ripetute, c'è magari un'immagine o c'è una scena, viene ripetuta all'infinito quella scena, fino a chi sta a casa si sente, cioè quel fattore di terrorismo che viene alimentato dalla stampa, e questo lo Stato Islamico lo ha compreso bene, tant'è che ha, ha puntato su quel sui cosiddetti lupi solitari o gli attentatori fai da te, perché la reazione è la stessa, nel senso che in qualche modo un comando super preparato che si è in qualche modo studiato l'attentato per un anno e poi l'ha condotto e portato a termine in un'ambasciata, o che un matto si è svegliato la mattina, ha preso un'auto e ha investito delle persone, il fattore comunicativo è lo stesso. Quindi lo Stato Islamico ha detto: perché io devo impazzire per fare l'attentato perfetto quando devo convincere semplicemente le persone, queste persone che hanno tutta una serie ovviamente di problematiche personali eccetera, semplicemente a prendere una macchina e noleggiarla, se non ce l'hai la puoi anche noleggiare, e investire delle persone, perché purtroppo bisogna dirlo, il resto lo fa la stampa, nel senso la seconda parte di quell'attentato terroristico, la seconda parte di terrorismo viene alimentato dalla stampa. E questo
devo fare ancora solo una piccola critica, perché sulla questione di scegliere dopo lo ricordo benissimo che naturalmente in quell'occasione lì la mobilitazione è stata moltissima. Mi ricordo naturalmente il fatto che a Torino, ad esempio, ci fosse stata in contemporanea una manifestazione di solidarietà in cui c'era bella parte della piazza piena, che non si è ripetuta ad esempio un anno dopo per il Bardo, in cui hanno stati colpiti addirittura dei dipendenti comunali della città di Torino. Beh, anche qui, è sempre, da questo punto di vista è importante sempre avere la prospettiva, ma questo lo vediamo ad esempio nel caso dei rapimenti, lì è evidente. Quando si tratta di giornalisti, che siano rapiti o che siano colpiti, come nel caso della redazione di Scendendo, beh, lì bisogna dire che la sensibilità dei media sulle vittime cambia. In quel caso lì, veramente, mi è capitato di definire in questo modo, in un saggio sulla percezione sociale delle vittime del terrorismo, la comunità dei giornalisti assurge un po' il ruolo di associazione delle vittime, perché effettivamente sicuramente la mobilitazione mediatica che c'è stata dei giornalisti per sostenere tutta la mobilitazione del, non solo appunto francese ma europea, per quell'attentato lì non si è mai vista, né 10 anni prima, per il più grosso attentato che ci sia stato in Europa a Madrid, né appunto in quelli successivi molto più gravi come quello che citavi di Nizza. E la stessa cosa lo vediamo nei rapimenti: quando viene rapito il giornalismo, l'attenzione, no? Voi sapete che l'unità di crisi, la Farnesina, dice ai familiari state zitti, ma quando un giornalista l'attenzione in verità è sempre alta. Se invece è un ingegnere che a lavorare in un pozzo di petrolio, noi appunto ci dimentichiamo semplicemente dell'esistenza di quello che ha detto.
Grazie. Andando avanti con le nostre pronunce sull'informazione dal nostro punto di vista, e vorrei appunto chiedervi riguardo a come a che ruolo dell'informazione rispetto alle famiglie degli attentatori, perché appunto se ne parla anche nel libro. E quindi anche rispetto a come vengono narrate, come vengono dipinte le famiglie dei dittatori e il loro ruolo nell'attentato, se ci può essere in qualche modo. E quindi appunto vi volevo chiedere un po' se cosa si evince dai discorsi pubblici di quello che è e come viene disegnato in qualche modo il ruolo delle famiglie.
Posso partire? Parto io da un aneddoto, no? Così poi tu parli di quello del racconto di Valeria. Quando mi sono trovato la prima volta coinvolto dalla Commissione Europea a lavorare per la RAI, erano le settimane successive, nel 2011, all'attentato di Breivik in Norvegia. Vi ricorderete, lui tutto da solo, prima piazza delle bombe dei ministeri, poi va su un'isoletta dove erano radunati, dove c'era un raduno dei giovani laburisti norvegesi, e ne massacra 80. Quando sono andato alla presentazione da parte della Commissione Europea di questa rete sulla sensibilizzazione della radicalizzazione, mi sono subito accorto di un'enorme divisione culturale all'interno dell'Europa, ma non direi solo dell'Europa. La prima, e riguarda appunto il tema dei genitori, dei terroristi, è questo. Io credo che Pandora fosse entrato da pochissimo su Facebook. Erano probabilmente uno o due giorni dopo l'attentato, mi sono trovato su una pagina dedicata, una pagina norvegese, dedicata a mandare messaggi di solidarietà alla madre di Breivik. Tu non avevi tempo di guardarne uno e c'era questo contatore. E mi piace questa pagina di messaggi, non sono norvegesi, però insomma capivo che era tutta una pagina dedicata solo a esprimere solidarietà alla madre di Breivik, con una continuità di uno o due messaggi al minuto. Andate a leggere che cosa racconta Valeria in termini di solidarietà da parte della comunità locale, della comunità musulmana, sia prima, sia subito dopo la tentativo di partenza per il scenario bellico siriano di suo figlio e poi tanto più dopo l'attentato della Torre di Londra e London Bridge, scusate, e ci accorgiamo che nei paesi, non certo solo latini, mediterranei o altro, ma c'è un modo di ragionare assolutamente diverso. La colpa dei figli ricade sui genitori. Nel mondo nordico assolutamente non c'è stato un norvegese a cui fosse balenata l'idea che la madre di Breivik avesse qualche responsabilità. All'opposto, in Italia un attentato come quello di Breivik non ci sarebbe mai potuto essere, perché se c'è un raduno con non 80-100 giovani di un'organizzazione politica, ma anche solo 10 qua fuori, ci sarebbe qualcuno della Dinos armato che non permetterebbe a nessuno di fare quello che ha fatto Breivik. Cosa che invece in quel raduno là assolutamente non c'è. Vedete come ci sono culture della sicurezza, culture di sensibilità rispetto alla, ad esempio appunto, alla figura del genitore del terrorista, completamente diverse. E l'Italia, ma credo anche Francia, Spagna e Nord Africa, Medio Oriente, hanno sicuramente un'accezione diversa del ruolo del genitore da quello che c'è nel Nord Europa. Devo partire da questo racconto.
A proposito di Breivik, tra l'altro, un altro fatto curioso è che negli ospedali non c'erano medici capaci di estrarre pallottole.
Sì.
No, non erano abituati, non sapevano interagire con le ferite d'arma da fuoco, per loro era una novità assoluta. Intanto bisogna dire che purtroppo viviamo in una in un momento particolare dove accusare qualcuno è immediato. Se voi andate sui social, prendiamo anche la questione del bullismo, questa che negli ultimi due giorni ha conquistato un po' la... E la gente se la prende con ovviamente il ragazzino bullo, i genitori del bullo e il professore che non ha reagito. E quindi vengono attaccati tutti. E vengono attaccati tutti perché c'è questa tendenza social ad attaccare tutti. E quell'intervista che mi aveva concesso Valeria era riuscita in quasi mezzo miracolo di convincere tantissime persone che c'era una madre che aveva perso il figlio. E non la questione della madre di un terrorista, non il fatto di una donna musulmana, ma una madre che aveva perso un figlio, che era l'essenza del fatto che lo sarà sempre. E quindi io ho notato anche nei commenti, ci sono stati dei commenti ovviamente barbari, dei commenti, però devo dire che molti, anche di persone che sapevano che avevano un orientamento politico, davanti a quelle parole di Valeria si erano in qualche modo si erano aperti quella finestra per poter ragionare e considerare una madre che ha perso il bambino, il suo figlio. E si è ripetuto anche quel caso di Barcellona, dove addirittura c'erano alcune donne che avevano perso due figli che avevano partecipato all'attentato del 17 agosto dell'anno scorso a Barcellona. E la reazione invece della comunità islamica, ma per un motivo completamente diverso, ossia una debolezza probabilmente politica di alcune della comunità islamica nel bolognese, ha sempre respinto Valeria per non essere associata a Valeria, nel senso quel timore di dire io ho contatti con la madre di un terrorista, allora potrei finire anch'io nella lista dei sospetti, quindi io chiudo, stacco i rapporti. In realtà è il modo assolutamente peggiore per cercare di affrontare e cercare di prevenire che accada di nuovo, anche perché vengono isolati come vengono isolati tutti i ragazzi che sospetti magari di avere simpatie per lo Stato islamico, soprattutto in quei paesi dove vengono incarcerati, escono che sono ancora più estremisti, perché quella forma di abbandono, quella forma di isolamento li rende ancora più... sentono di aver ragione, perché sentono di avere un mondo nemico che li vuole distruggere. E il caso emblematico è quello di Guantanamo. La percentuale di quelli usciti dal penso sia del 70%, quelli usciti da Guantanamo sono tornati a fare i terroristi. E uscire da Guantanamo, praticamente che è la prigione insomma, probabilmente peggiore al mondo, eppure tutti quelli che hanno passato gli anni appena usciti hanno cercato di mettersi in contatto e riprendere, o magari molto probabilmente prima non lo facevano neanche, quindi sono usciti ancora più estremisti. E la reazione nei confronti dei genitori cambia molto, devo dire, anche dei genitori. Come abbiamo detto, Valeria è riuscita in quel mezzo miracolo comunque nei confronti dell'opinione pubblica di trasmettere quel messaggio della madre che non c'entra assolutamente niente, che semplicemente perde il figlio. È stato un caso molto diverso, non so se ricordate, nell'estate scorsa c'è stato uno stupro violentissimo a Rimini, fatto da due ragazzi marocchini e un nigeriano, se non ricordo male. E anche lì hanno intervistato il padre di uno di questi due ragazzi marocchini. E questo qua, tanto era già uno che non aveva lavoro, forse era addirittura il domiciliare, comunque già il padre comunque era, diciamo, non un cittadino modello, ma soprattutto nelle sue affermazioni ha detto ci sta a rubare un cellulare o comunque fare piccoli reati, ma mai lo stupro, mai... E poi ha detto cresceranno, sono ragazzi, cresceranno. Questi qua avevano violentato una donna e massacrato il suo fidanzato, quindi tentato omicidio nei confronti sono stati condannati a 12 anni, penso. Non era una, proprio una ragazzata. E lui ha detto: sono piccoli, cresceranno. E io ovviamente l'opinione pubblica, la reazione del governo, ricordo che è intervenuto anche il sindaco di Rimini per dire che le sue parole erano state inaccettabili, nel senso che ha avuto anche poco rispetto nei confronti delle vittime, nei confronti della legge, nei confronti del... qualche mese fa è stato espulso, sulla base anche di quelle sue dichiarazioni. Quindi cambia molto anche come, secondo me, si interfacciano, come si pongono i genitori delle vittime.
Grazie. Quindi sì, sicuramente in qualche modo è fondamentale il ruolo sociale, forse anche della famiglia. E quindi appunto volevo un po' chiedervi, non tanto dal punto di vista dell'informazione, ma da quello della prevenzione, della radicalizzazione, quale può essere il ruolo della famiglia, della comunità e anche delle comunità musulmane. Una formazione che ho fatto con Luca ci ha presentato il caso di una campagna lanciata dal governo francese rispetto a capire quali fossero i segnali della radicalizzazione, in cui si chiedeva appunto ai cittadini di osservare i componenti della propria famiglia e non appena si notassero dei segnali che loro appunto presentavano infografiche, di subito chiamarmi sul numero verde e contattare le autorità. E, quindi, partendo da questo esempio, che sicuramente può essere discusso, volevo chiedervi un po' quale può essere il ruolo sia delle famiglie che delle comunità di prevenire la radicalizzazione.
Allora, aggiungo solo che per finire solo sulla precedente domanda, al di là delle dichiarazioni che fanno, in ogni caso i genitori di chi copia qualunque crimine non c'entrano con il crimine. I crimini dal punto di vista giuridico sono responsabilità di chi li fa. Nella fattispecie di quello del terrorismo, io sono dell'avviso, ma non io, lo è per esempio la mia amica Suad Bourkoudi, che è la presidente dell'Associazione Vittime del Terrorismo del Marocco, e molte altre che sono concordi sul fatto di includere tra le vittime del terrorismo anche i genitori dei terroristi. Su questo voglio essere assolutamente...
A Bruxelles c'è l'Associazione delle Madri degli Attentatori, anche loro sono vittime a tutti gli effetti.
Detto questo, certo, nel racconto di questo libro abbiamo una madre che si accorge di una serie di segnali, in parte certo l'influsso di una certa interpretazione dell'Islam da parte del ramo materno, della famiglia, ma anche tutta una serie attraverso naturalmente il dialogo con il figlio, percepisce questo rischio, che poi addirittura si palesa una prima volta appunto nel tentativo di raggiungere lo scenario bellico. Il problema è che veramente qui si vede in maniera fotografica, ma lo possiamo vedere in moltissimi altri casi di ragazzi italiani attratti da questa forma di estremismo, la mancanza di politiche di prevenzione ha un prezzo carissimo, perché nel momento in cui era stato fermato all'aeroporto di Bologna, in qualunque altro paese europeo sarebbe stato affidato a un programma, non è che in cui la famiglia, la madre in particolare, avrebbe potuto avere un supporto, perché come giustamente dice si trova da sola, no? Qui c'è sempre la tendenza a dire: ma il problema della radicalizzazione se la vede la comunità islamica, non se la vede, perché appena c'è l'ombra di un fatto la comunità islamica si isola i soggetti, giustamente, perché ha paura di essere associata.
questo caso qui invece occorrono delle figure formate che siano invece di sostegno alla famiglia. Questo avviene negli altri paesi, ma anche qui con ottiche diverse. Claudia citava il caso francese, che è il caso, diciamo, negativo. La Francia è partita assolutamente tardi rispetto a queste politiche, neanche dopo Charlie Hebdo, ma praticamente dopo il Bataclan. E quando uno si trova migliaia di persone radicalizzate dentro e fuori le carceri, è chiaro che la situazione è ingestibile, perché sono politiche di prevenzione. La prevenzione vuol dire fare un investimento sul medio e lungo termine, una condizione nella quale il nostro paese sarebbe perfetto, adesso che non ha mai avuto attentati sul proprio suolo, investire, ora che le seconde e terze generazioni stanno arrivando nelle scuole, investire in queste forme di prevenzione, proprio per non trovarsi poi dei numeri più alti. Ma questo vuol dire appunto dare dei sostegni che non sono. La questione è fare molta attenzione tra quelle che sono politiche di controllo, perché qual era il limite di quel manifesto francese? Il manifesto francese praticamente il problema è che poi telefonavi alla Repubblica di France, alla polizia, anche lo stavo raccontando a Valeria, mi sono trovato con la mia collega Cristina Caprese, il Ministero degli Interni, che avevano fatto la traduzione italiana di quel manifesto, ma poi si sono resi conto che non potevano chiedere a una Valeria di rivolgersi alla polizia. Nel suo caso, tra l'altro, la polizia lo sapeva già, ma il problema è che ci deve essere un'unità di appoggio che sia un soggetto terzo, non può essere lo Stato, deve essere qualcuno a cui una famiglia si può rivolgere in assoluta sicurezza e tranquillità, che la prima cosa che si faccia non è che avvisiamo subito la polizia. Tanto vuol dire, da questo punto di vista, poi voglio dire, abbiamo una certa capacità, la nostra intelligence, di distinguere i casi. Ora, c'è tutto un tema che sono le discussioni sul quale eravamo prima dedicato, ma anche in quello che è stato il racconto di Valeria, quando si tratta di un cittadino italiano, cosa appunto vengono trattati in maniera molto diversa i casi di radicalizzati quando non hanno la cittadinanza italiana, che viene utilizzato lo strumento delle espulsioni, e quando vengono invece utilizzati, sono invece cittadini italiani. Lo stesso caso raccontato in questo libro ci evidenzia come non c'è, diciamo, la premura da parte delle forze dell'ordine di sbattere dei ragazzi in galera perché hanno delle simpatie politiche che possono essere giustamente radicali. Quando si è giovani si avrà diritto ad avere anche delle idee politiche radicali, lo siamo stati tutti giovani. Il punto è che quando quelle idee lì rischiano di andare verso poi una pratica, che è una pratica anche di lotte in gruppi che utilizzano la violenza praticata e le armi, a quel punto ci deve essere la possibilità di intervenire. Noi a Torino abbiamo arrestato poche settimane fa per la seconda volta un ragazzo, uno studente di un piccolo centro della provincia di Torino, era stato uno dei primi a tradurre in italiano un documento dell'ISIS. Ha patteggiato e rilasciato, e certo, senza nessun accompagnamento, senza nessuna misura di deradicalizzazione, pochi anni dopo l'hanno ripreso a fare di nuovo propaganda. È un prezzo che alla lunga non potremmo veramente permetterci di pagare. Il fatto di essere l'unico paese insieme a Cipro e non so quale altro privo di questo tipo di strategie. E da questo punto di vista nel libro sono assolutamente elencate quelli che sono gli interventi da fare, sono interventi da fare nel senso di sensibilizzare e anche tranquillizzare la comunità islamica, perché bisognerà sempre assolutamente distinguere l'Islam come religione dall'Islam politico, che è un'ideologia finalizzata a un obiettivo politico statuale, come sempre c'è, lo dicevo prima, intorno al terrorismo, in questo caso la costruzione di un'entità statuale chiamata califfato. Occorre quindi cercare di recuperare questo gap che abbiamo con l'Europa, perché questo ci permetterebbe di avere futuro più sicuro e anche tra l'altro a tranquillizzare la comunità islamica, che non è che debba essere appunto lei a farsi carico del problema della radicalizzazione, ma devono essere appunto quei corpi intermedi tra la sicurezza e le varie comunità, che si chiamano associazioni, che si chiamano psicologi, che si chiamano mentori, associazioni, tutti quei soggetti che nel resto dell'Europa cercano di affrontare intorno a un tavolo in cui ci sono tutte queste figure, di affrontare caso per caso l'intervento migliore da fare.
E ovviamente concordo pienamente, anche perché di base ancora, in particolare in Italia, la radicalizzazione viene considerata come problema personale, quando in realtà andrebbe trattato come problema sociale e affrontato, esatto, è sociale, è affrontato come in qualche... Prendiamo ad esempio la tossicodipendenza e come viene curata, come viene anche su questo fronte abbiamo visto tantissimi madri costrette addirittura a denunciare i propri figli perché era l'unico modo che avevano per far smettere ai figli di spacciare o di drogarsi, e anche qui ovviamente un fallimento istituzionale di portata rilevante. Ci sono stati, penso, tre casi probabilmente di giudici che hanno condannato i radicalizzati a seguire dei percorsi di deradicalizzazione con alcuni imam. Il primo penso sia stato in Puglia, esatto, a Bari, è stata una prima sentenza. Pensate che negli Stati Uniti ci sono addirittura proprio dei centri per, anche perché in Italia non c'è il problema, ma sicuramente la Francia avrà l'altro problema, sia dei foreign fighter che tornano, quelli che ormai la Siria non c'è più, ormai il sogno dello Stato Islamico non c'è più, quindi tornano a casa. Ma questo sì, e come tornano a casa? Se noi prendiamo i soldati americani che passano tra l'altro qualche mese, 6 mesi, un anno, e tutti tornano dopo quello che hanno fatto, quello che hanno visto, quello che hanno subito, con tutto il famoso stress da disturbo da stress post-traumatico. Pensate a questi ragazzi che spesso sono dei 16 anni, che hanno vissuto in una barbarie impensabile e magari hanno anche fatto qualcosa di orribile, o comunque ne sono stati testimoni. Non possiamo pensare che dal giorno dopo riprendano a cercare un lavoro e a farsi una vita a Parigi o a Bruxelles. E sul ritardo della Francia, basti pensare che gli attentatori del Bataclan si è scoperto che poi avevano fatto chi 4, chi 3 viaggi per la Siria, quindi questi andavano e tornavano per la Siria con un'assoluta semplicità e quasi banalità. Altri paesi, soprattutto paesi arabi, non prendiamo in considerazione l'Iraq. In 2 giorni in Iraq 300 persone sono state condannate a morte per legami con lo Stato Islamico. 300 persone, più quelli che vengono condannati all'ergastolo, più c'è un altro problema adesso che c'è in Iraq, sono le ragazze anche occidentali. Ci sono almeno due ragazze francesi condannate all'ergastolo perché erano mogli di jihadisti, quando in realtà noi non sappiamo che cosa potrebbero aver fatto queste ragazze, quindi magari non hanno fatto, anzi erano delle vittime sicuramente. Invece il tribunale iracheno li considera eravate con lo Stato Islamico e quindi ergastolo, addirittura pena di morte. E ovviamente il risultato è che se un giorno dovesse tornare o ritornare lo Stato Islamico e queste persone dovessero ritornare in libertà, ma è ovvio che abbracceranno di nuovo lo Stato Islamico per come lo Stato iracheno li ha trattati. Il famoso imam di Barcellona, uno dei pochissimi casi dove un imam c'entra con un attentato, ma questi imam aveva in qualche modo indottrinato questo gruppo di ragazzi, ma ovviamente non lo faceva in pubblico in moschea, perché nessuno è impensabile, e dobbiamo arrenderci a questa cosa che le moschee, in una moschea non si può predicare terrorismo, perché è follia che uno possa pensare di poter dire, dichiarare pubblicamente qualcosa di illegale e tutti presenti, nessuno glielo faccia, che nessuno glielo faccia notare. E questo imam, diversi anni prima, era stato in carcere per reati di criminalità comune, non ricordo se droga, spaccio, e è finito in cella con quello che è stato l'ideatore degli attacchi a Madrid. E quindi hanno preso le persone che era un criminale comune, l'hanno messo in cella con uno che era un predicatore assoluto di terrorismo, e ovviamente quello è uscito con quelle idee. Quindi cioè, praticamente è stato formato in modo involontario, in modo indiretto, ma lo Stato spagnolo ha formato un terrorista, e questo errore è stato fatto e rifatto più volte. L'idea, ecco, non ricordo chi, ma è stato detto, penso addirittura il ministro Orlando, il ministro della giustizia, ha detto i radicalizzati non vanno cercati nelle moschee ma nelle carceri. Abbiamo un problema, il problema delle carceri, sia in Francia ma anche in Italia. Tante volte in Italia sentite che è stato arrestato uno che era già in carcere, già questa idea che una persona già in carcere venga arrestata, ma perché tantissimi in carcere esprimono queste idee, questa vicinanza, ma lo fanno per, ovviamente, perché odiano, intanto perché odiano lo Stato, e perché si sentono comunque membri di una nuova famiglia, sentono quella famiglia che presenta una spugna dove dice tutto il tuo passato è condonato, basta che ti unisci a noi, e quindi a questi ragazzi si presenta un'ottima opportunità che loro cercano di cogliere. E ovviamente, bisogna dirlo, noi siamo purtroppo assolutamente impreparati. Se in Italia non ci sono stati attentati per tutta una serie di motivazioni, ma anche la più banale, perché non abbiamo ancora la generazione degli attentatori della Francia e del Belgio, e se dovessimo in qualche modo non cercare davvero di fare appunto la prevenzione, quando crescerà quella generazione che ce l'avrà con lo Stato, perché appunto crescerà nelle banlieue italiane, dovremo fare i conti con questo, ed è, penso, rientri nel carissimo prezzo che potremo pagare di cui ha parlato.
Grazie. In realtà avete un po' entrambi anticipato la risposta a quella che sarebbe l'ultima domanda di stasera, molto bravi, sì, autonomi. Però appunto volevo affrontare con voi l'ultima battuta, perché appunto le riflessioni che avrebbero da fare nel libro emerge sicuramente tra il fenomeno della radicalizzazione e quello della perdita e della ricerca dell'identità che soprattutto i giovani di seconda e terza generazione in qualche modo portano sulle proprie spalle. Infatti ho sottolineato una frase in particolare che Maria dice nel libro, che appunto si sorbarcano tutto il peso di una difficile transizione. I giovani della seconda generazione hanno questo peso in qualche modo di appunto essere a metà tra mondi realmente molto diversi, e quindi trovandomi a parlare anche con tanti miei colleghi dell'università di seconda generazione, lo raccontano molto spesso, e di come appunto sia spesso anche difficile riconoscere se stessi e dimostrare anche una propria identità rispetto ai mondi magari diversi in cui si muovono. E quindi appunto volevo chiedervi, in questo contesto, riguardo al fatto che negli studi che poi soprattutto sono emersi rispetto a chi sono state le persone che hanno portato avanti gli attentati negli ultimi anni, si dice appunto di quanti siano i cittadini europei, che siano appunto cittadini europei che erano lasciati a loro stessi dallo Stato e dalla società, e quindi il ruolo che la prevenzione deve avere per contrastare appunto questo fenomeno di esclusione, di almeno percezione di esclusione.
È sempre difficile, perché se uno parla di esclusione sembra che l'esclusione sia uno dei fattori di rischio. Sì, no. Credo che nel caso di io sì, fosse una persona particolarmente esclusa, fattori psichiatrici, menti, no? Dice questi matti, no? Anche per idea, né? La percentuale di matti tra i gruppi delle persone di gruppi terroristi è la stessa percentuale di matti che c'è con i terroristici, non è quello. E... no, il problema è di non mai enfatizzare almeno in due direzioni. Uno, raccontavi prima, no? Dei militari americani quando rientrano scoprono, no? La sindrome da Rambo, no? Disturbo della stessa cosa. Non a caso adesso le guerre le fanno stando in un ufficio negli Stati Uniti e guidando un drone a Las Vegas. Così vuol dire escono da lì. E questo perché? Perché quello che dobbiamo considerare è che c'è in verità una crisi in quelli che sono gli arruolamenti per combattere, che sia un esercito normale che sia un esercito irregolare. In verità sono pochissime le persone disposte oggi ad ammazzare, e lo sono poche, sia perché diciamo sono meno assoluti certi valori di nazione, di patria, di patriottismo, ma anche perché credo che ci sia una consapevolezza sempre maggiore che ormai le guerre non sono delegare una piccola pezza della popolazione che si mette una divisa e che affronta e chi vince quella battaglia. No, ormai voglio dire, le guerre dall'inizio del Novecento vanno a colpire essenzialmente la popolazione civile, perché tra l'altro ha un effetto psicologico in primis, ma non solo, che è stato evidentemente quello che hanno capito era quello più importante, fiaccare dal punto di vista, appunto parlavo del caso di colpire i bambini che fa Assad, la stessa cosa appunto dall'uso delle bombe in avanti, perché c'è stata sempre anche meno persone disposte ad andare a combattere negli eserciti. E quindi in verità ricordiamoci sempre che le persone che in un'organizzazione terroristica, coinvolte in un'organizzazione terroristica, non tutte commettono atti violenti. Perché esattamente come un esercito è pieno di persone che probabilmente non toccheranno mai un'arma, ma che magari si dedicano alla logistica, alla comunicazione, a fare le staffette e quello che vuole. La stessa cosa sta capitando alla difficoltà nell'esercito, no? Gli Stati Uniti investono ricerca medica proprio per evitare tutti i disturbi e i problemi delle famosi stivali sul terreno, no? Di quando uno deve mandare le truppe a combattere, quindi a confrontarsi veramente con il sangue. E dall'altra parte non si può neanche chiedere ai cittadini di diventare paranoici come terroristi. La vita dei terroristi, a parte che sulla radicalizzazione in carcere, anche questa qui, non pensiamo che sia una cosa nuova. La radicalizzazione in carcere avveniva già anche qui negli anni di piombo. Il famoso Cesare Battisti, oggi latitante, prima in Francia, poi in Brasile, era un piccolo delinquente che in carcere ha trovato un ideologo che gli ha spiegato che la sua impresa di furto potevano diventare invece degli espropri proletari, e da lì poi appunto la sua vita è diventata talmente eroica che gli intellettuali francesi l'hanno scambiato non appunto per un delinquente ma addirittura per uno scrittore. E la stessa cosa sulla invece tornando alle questioni diciamo di percezione sulla quale fare particolarmente attenzione, e che sicuramente la vita del terrorista è poi una vita legata alla paranoia, al fatto di non essere scoperto, di dover seguire, studiare, attuare piani. Ma non è che lo Stato possa chiedere ai cittadini a loro volta di diventare paranoici. Dopo gli attacchi di Londra, quelli del 2005, la polizia metropolitana inizia ad apprezzare le stazioni della metro dicendo: se vedi qualcuno che lascia la borsa con lo zainetto, quello, quell'altro, a quel punto era evidente che sembrava che non dovessimo diventare tutti ispettori della polizia e diventare appunto paranoici sul fatto che chi ci stava vicino sulla metropolitana, con il nostro vicino di casa, potesse essere terrorista solo perché appunto magari aveva una barba, era musulmano o cosa del genere. Terzo fattore, diciamo, anche sulla quale fare estremamente attenzione, è il fatto che poi i conflitti e quindi le radicalizzazioni, quindi il terrorismo, hanno poi sempre un'origine molto locale. Quindi è vero, si dice un po' poco del fatto che tutto il conflitto che oggi ci appare quello più importante, giustamente, è che sicuramente non è finito, scusa se mi sono permesso di correggerti, ma l'obiettivo di tutta quella galassia politica, dall'Al-Qaeda di Bin Laden fino all'ISIS, è quello per cui si sono dati 50 anni per costruire il califfato. Quindi non è che perché man mano l'obiettivo magari appunto fallisce sia per questo rimandato. Però noi sappiamo anche che gli attacchi in Europa, la minoranza, perché naturalmente, questo giustamente Nicolo ricorda, gli attentati ci sono quotidianamente in altri paesi. Andiamo a vederci quelli che sono stati gli attentati in Europa negli ultimi 50 anni e ci accorgeremo che la percentuale degli attentati negli anni 70-80 era molto più alta rispetto a quella degli ultimi 10 anni, solo che noi percepiamo come fosse chissà che cosa quando appunto l'Europa invece una stagione di terrorismo in cui c'erano magari attentati non particolarmente gravi, ma erano quasi quotidiani, come oggi può capitare in un paese arabo a maggioranza musulmana. Perché la radicalizzazione è locale? Perché sono i conflitti che sono locali, che sono geopolitici. Ora, sappiamo benissimo che l'Europa viene attaccata, ma in parte viene attaccata l'Italia, ma vengono attaccate l'Inghilterra e la Francia, perché l'Inghilterra e la Francia intervengono in quel conflitto. No, l'Italia, la Spagna, tutti i paesi vengono attaccati anche per questo motivo. Destò infatti molto allarme in Italia e si iniziò da allora a parlare di prevenzione della radicalizzazione proprio quando fu attaccata la Germania, che era un paese con un profilo analogo a quello dell'Italia. Però insieme all'Europa ci sono conflitti anche di altra natura. Abbiamo avuto il terrorismo basco in Spagna, quello dell'Irlanda del Nord, abbiamo avuto appunto l'esperienza italiana, tedesca e francese legata al terrorismo di matrice comunista. Occorre sempre fare attenzione del fatto che bisogna fare delle analisi su quelli che sono i rischi di conflitto e intervenire laddove c'è bisogno, non avendo appunto l'ossessione che esista solo il pericolo che arriva da quel tipo di estremismo. Ci sono